Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze in diretta su 105 Live.
Ritrovati, Emanuela Campanile al microfono, al telefono. Presentiamo subito il primo ospite, Vincenzo Giardina, esperto d'Africa per l'agenzia MISNA. Buongiorno Vincenzo, benvenuto, ben ritornato anzi.
Grazie molto.
Allora, partiamo con un lancio di agenzia. Si parla di Africa per l'appunto, nello specifico di Sudan, e un accordo, così recita la velina, tra Sudan del Nord e quello che ufficialmente, ricordiamo, diventerà il Sud Sudan indipendente dal 9 luglio prossimo, è stato raggiunto per creare proprio una fascia smilitarizzata al confine tra le due metà del paese. Ma fanno sapere nessun accordo, tra l'altro questo è quanto ha dichiarato il futuro vicepresidente del Sud, ma nessun accordo dopo incontri nella capitale del Nord è stato raggiunto col presidente Omar el-Bashir e del suo vicepresidente Ta, proprio sul ritiro delle truppe di Khartoum che dal 21 maggio scorso hanno occupato militarmente, dopo un pesante attacco, il territorio contestato di Abyei nel centro del Sudan. Allora, questa mediazione è stata realizzata, e lo hanno reso noto anche con grande enfasi, dall'Unione Africana. E c'è stata una mediazione ad Addis Abeba per creare appunto questa fascia smilitarizzata, ma i particolari ce li indica e ce li aggiorna Vincenzo Giardina. Allora, spieghiamo un attimo, dobbiamo fare forse qualche passo indietro partendo dal referendum di gennaio.
Sì, a gennaio si è svolto in Sud Sudan e anche in molti seggi del Nord Sudan un referendum sull'autodeterminazione del Sud, un referendum che dovrebbe portare il 9 luglio alla proclamazione dell'indipendenza del Sud, che diventerà il 54esimo Stato africano indipendente da Khartoum. Il referendum è ritenuto da molti il punto d'arrivo della crisi sudanese, è segnata da un conflitto civile ultraventennale concluso con gli accordi di pace globali del 2005, che prevedevano appunto il referendum. La vittoria nettissima, il tasso dei sì è attorno, sfiora il 99%, e dei sostenitori dell'indipendenza non ha risolto i problemi nei rapporti tra gli ex nemici della guerra civile, tra Khartoum e Juba, che dovrebbe diventare il 9 luglio la capitale del Sud Sudan. Hai fatto riferimento ad alcuni problemi fondamentali. La creazione di una zona smilitarizzata, di una fascia smilitarizzata che dovrebbe correre lungo le frontiere tra Nord e Sud Sudan per 2100 chilometri e per una profondità di 20 chilometri è un'incognita. Un'incognita perché non c'è ad oggi un accordo sulle frontiere comuni, quindi non c'è un accordo evidentemente su dove questa fascia debba correre. Un'altra incognita alla quale anche hai fatto riferimento è legata al nodo Abyei. Il 19 e 20 maggio le forze armate di Khartoum hanno occupato la città e la regione circostante, una regione di frontiera storicamente contesa perché ricca di giacimenti petroliferi, e l'economia sudanese dipende al 75%, sono approssimativamente, dalle entrate derivanti dall'esportazione di petrolio. I grandi acquirenti sono Cina e Giappone. Questo per dire come il petrolio sia un nodo centrale del rebus sudanese, e dunque Abyei, ricca di petrolio, è un nodo fondamentale.
Vincenzo, ti chiedo di interromperti perché Alessandra Potenza ha realizzato per noi una scheda proprio su questa zona, sulla zona di Abyei, tra l'altro la zona che prende il nome dalla città. E allora sentiamo un po' la storia di questa area così contesa.
La regione di Abyei si trova nel centro del Sudan, esattamente sulla linea di confine fra il nord e il sud. Definita come zona ricca di petrolio, è attualmente causa di contenzioso. Nel 2004 i tre bacini della zona di Aibei, due a est e uno a nord della città, producevano più di 76.000 barili di petrolio al giorno, circa il 25% della produzione annuale di greggio dell'intero Sudan. La situazione cambia dal 2009. La produzione di petrolio cala da 76.000 barili al giorno a 28.000, equivalente al 5% della produzione annuale sudanese. Nel luglio 2009, la Corte Permanente d'Arbitrato dell'AIA decide che i due bacini petroliferi di Eglik e Bambou vengano sottratti alla zona di controllo di Aibei, lasciandole solo quello di Difra, che rappresenta meno dell'1% della produzione annuale di greggio dell'intero Sudan. Ma il tesoro della regione di Aibei è un altro: l'acqua, che rende possibile la vita della popolazione.
Allora, oro nero e oro azzurro, Vincenzo.
Sì, senz'altro. La questione del petrolio si lega in questi mesi, in queste settimane cruciali, a tante altre questioni. Questa mattina, oggi, la MISNA, che è particolarmente attenta, è un'agenzia dei missionari, quindi dà voce quando può, il più possibile, ai missionari. C'è giunta una lettera inviata dai missionari comboniani e dalle missionarie comboniane di Leer, che è una cittadina dello stato di Unity, non lontano dalla zona contesa di Aibei. Ecco, le tensioni sul petrolio si legano a tanti altri problemi. Khartoum da circa un mese ha imposto un embargo commerciale nei confronti dei traffici diretti verso il sud, che nella stagione delle piogge in Sudan, una stagione segnata normalmente da un collasso dei mezzi di trasporto e dei trasporti, ha determinato la penuria di beni e un aumento dei prezzi fino al 100% in pochi mesi. Questo per dire come il nodo petrolifero alimenta una serie di tensioni ed è a sua volta connesso a tanti altri canali di negoziato. L'acqua è un problema, altri problemi importanti sono il debito estero, che nel caso sudanese ammonta a circa 35 miliardi di dollari, una somma enorme per un paese sostanzialmente povero o poverissimo come il Sud Sudan, alla demarcazione dei confini, a scelte di politica monetaria molto importanti, oltre che poi più in generale alla nuova collocazione internazionale del Sud Sudan, uno stato che... Prego.
Quindi, appunto, dico, qual è la situazione interna del Sud Sudan?
Del Sud Sudan, ecco, mi permetto ancora una volta di far riferimento a questa lettera dei missionari comboniani. C'è l'embargo commerciale con gravi ripercussioni su una popolazione molto povera, segnata da oltre 20 anni di guerra, ma c'è anche una ripresa degli scontri armati che ha seguito il referendum di gennaio pacifico, una festa di popolo, secondo tutte le testimonianze che abbiamo potuto raccogliere anche da in Sudan e dagli osservatori stranieri che sono stati in Sudan. Una ripresa degli scontri armati che dalle foreste congolesi alla frontiera peraltro contesa con il nord hanno costretto alla fuga decine di migliaia di persone e interessato diversi stati del nuovo Sud Sudan. Addirittura faccio riferimento a un episodio specifico: all'inizio di maggio tre persone sono state uccise nello stato di Unity in conseguenza dell'esplosione di una mina collocata sulla strada dove stavano viaggiando, e ecco, i missionari di comboniani ci hanno espresso un po' il timore che insomma le mine sono l'eredità terribile, insomma hanno segnato i 20 anni di conflitto civile, quindi c'è grande preoccupazione insieme con la gioia e l'esperanza per questo momento importantissimo per il Sudan, la speranza appunto che possa segnare l'inizio di una fase differente di un paese che storicamente da sempre è un mosaico di comunità, di etnie, di lingue e popoli
diversi. Ma leggendo alcuni articoli dei quotidiani sia nazionali che internazionali, c'è chi prospetta anche una ripresa del conflitto tra nord e sud, ma visto comunque il quadro così fragile della situazione dell'intero Sudan, pensi che sia possibile una ripresa del conflitto? Non sarebbe piuttosto un vero e proprio suicidio?
Di recente, qualche giorno fa, abbiamo sentito Jill Lusk, che è la condirettrice della rivista Africa Confidential, una rivista pubblicata in Gran Bretagna, e in particolare Jill Lusk ha una esperienza di molti anni in Sudan. Lei ci raccontava di dichiarazioni che ha raccolto da alti esponenti del movimento di liberazione popolare del Sudan, gli ex ribelli che governano le regioni meridionali oggi. Ebbene, il vice segretario generale dell'SPLM di questo partito, oggi al governo, ha detto: non gli daremo la gioia di rovinarci l'indipendenza. Questa è un'espressione forte, però è un po' quello che ci sembra di aver raccolto, che il Sud non ha alcun interesse a che la crisi di Abyei, crisi importante come detto, possa sfociare o determinare una ripresa di operazioni militari su larga scala. Non ha interesse adesso e non ha interesse in un periodo più ampio. Il Sud Sudan è un paese dove ci sono più o meno 500 chilometri di strade asfaltate, è un paese grande come la Francia, quindi è un paese che ha di fronte a sé un futuro tutto da costruire, e nel futuro non c'è la guerra.
Certo, e siamo riusciti a metterci in contatto con padre Giulio Albanese, fondatore proprio nel 97 della Missionary International Service News Agency, la MISNA. Buongiorno padre, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno.
C'è un rapporto proprio appena arrivato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, che segnala il rischio di esodo ancora più massiccio nella regione a sud di Abyei, di cui stavamo parlando con Vincenzo Giardina. Sappiamo che questa è un'area contesa dove c'è petrolio, ma è anche una zona di passaggio per i pastori. E durante appunto una visita dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in questa area, questa zona è tra l'altro normalmente popolata da circa 50-55 mila abitanti, è stata trovata quasi deserta. Quando si parla di Sudan si parla tutto, di tutto meno che della popolazione. Qual è la situazione?
Ma noi parliamo di un paese che è enorme, se parliamo del Sudan Unito. Adesso con questa secessione diventa più piccolo, però comunque i problemi rimangono. Io cerco di essere davvero speranzoso guardando al futuro, non fosse altro perché l'istanza della pace è sostenuta innanzitutto e soprattutto dalla popolazione civile, donne, vecchi, bambini e gente di buona volontà che vuole decisamente cambiare pagina, voltare pagina. Il problema è che comunque in ogni caso questo percorso è tutto in salita, perché innanzitutto c'è una questione da affrontare, quella dell'integrazione tra i vari gruppi etnici. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di scrivere che nella guerra esplosa nel 1983, la seconda grande guerra civile sudanese, e conclusasi con l'accordo di pace del 2005, il più alto numero di morti, di vittime, non c'è stato nella guerra tra Nord e Sud Sudan, ma nelle guerre, nelle battaglie, nelle forti tensioni, chiamiamole guerricciole fratricide, tra i vari gruppi etnici nel Sud Sudan. E questo per quale motivo? Perché Khartoum, usando un po' quella che era la logica del divit et impera, in una maniera o nell'altra aveva fomentato questa o quella formazione, innescando queste tensioni, per esempio tra i Dinka e i Nuer o Toposa e via discorrendo. Ora, questo è un problema grosso anche dal punto di vista politico, è bene sottolinearlo, perché in effetti attualmente c'è una formazione politica, quella, diciamo, il movimento armato, gli ex ribelli dell'SPLA, del Sudan People's Liberation Army, sono diventati movimento politico, certamente, però non possiamo parlare ancora di un vero e proprio dibattito democratico all'interno del Sudan. E queste sono tutte prove che in una maniera o nell'altra esigono un coinvolgimento della popolazione, che certamente è penalizzata perché comunque in ogni caso questa è una parte dell'Africa che esce fuori da anni di guerra, dunque ancora oggi ci sono delle zone davvero tagliate fuori dal mondo, ci sono ancora delle zone dove vi sono bande armate che sbarcano il lunario razziando a destra e a manca, perché è vero che vi sono, per esempio, non so, gruppi di pastori nomadi del nord che attaccano le popolazioni nilotiche del sud, e questo a volte lo fanno al soldo del governo di Khartoum. Però è anche vero che c'è molta delinquenza, cioè ci sono persone che in una maniera o nell'altra, proprio a causa della povertà, sbarcano il lunario commettendo furti, aggressioni a mano armata e quant'altro. Detto questo, c'è una vexata e tormentata questio che non è solo quella del greggio del petrolio, ma direi anche quella dell'acqua,
certo. Perché
non dimentichiamo che il Sudan è attraversato dal grande fiume Nilo e la nascita del Sud Sudan complica ulteriormente le cose, perché già in passato c'era una forte tensione, in questi ultimi 3-4 anni, forte tensione tra il cartello Egitto-Sudan che tentava e tenta tuttora di mantenere i propri privilegi, quelli che gli erano stati concessi dall'ex potenza coloniale, la Gran Bretagna, il Regno Unito. Ma poi ci sono tutti quegli altri paesi che sono più a monte, per intenderci. Pensiamo all'Uganda, pensiamo all'Etiopia, pensiamo al Kenya, pensiamo alla Tanzania, la stessa Repubblica Democratica del Congo, perché non dimentichiamo il bacino idrografico del Nilo include anche il grande lago Vittoria. In fondo le sorgenti del fiume Nilo, quelle più a meridione, sono quelle di Jinja in Uganda, quando il lago Vittoria entra dentro il corso del grande fiume. Ora, naturalmente, tutti questi paesi, proprio per l'aumento demografico, hanno bisogno di acqua, e naturalmente questo penalizzerà, già per certi versi sta penalizzando, i paesi che sono più a valle, in particolare il Nord Sudan e l'Egitto. È chiaro che adesso la nascita del Sud Sudan, da questo punto di vista, complica ulteriormente le cose. C'è già qualcuno che dice che le prossime tensioni nel Corno d'Africa non avranno più solo a che fare con l'oro nero, con il petrolio, ma anche con l'oro blu. Io credo che da questo punto di vista la comunità internazionale deve davvero vigilare, perché un'altra guerra sarebbe davvero follia allo stato
puro. Ma si può dire che allora la secessione del Sud è una sconfitta per questo paese?
No, io credo che non poteva essere a questo punto diverso. Le cose dovevano a questo punto andare così, anche perché questa poi era, diciamo la verità, questa era già una decisione presa in fase negoziale prima dell'accordo di Nairobi del 2005. Le cose dovevano per forza andare a finire così, anche perché ipotizzare un'integrazione tra nord e sud si sapeva molto bene già dalla conferenza di Giuba fatta in epoca coloniale, si sapeva che era un errore. Problema però qual è? E che naturalmente non è che uno Stato nasce da un giorno all'altro, dalla mattina alla sera, ci vuole del tempo e naturalmente il percorso è tutto in salita, anche per un altro motivo, perché l'Unione Africana, e questo è bene sottolinearlo, non è che abbia visto molto bene questa secessione del Sud rispetto al Nord, anche perché la questione sudanese potrebbe rappresentare un precedente. I sud sudanesi si difendono dicendo: un precedente già c'è, quello dell'Eritrea. L'Eritrea all'inizio degli anni 90 si è staccata dall'Etiopia, quindi dicono: perché non ci possiamo noi staccare dal Sud Sudan? L'intangibilità dei confini delle nazioni, però, non dimentichiamolo, degli stati, ha sempre rappresentato uno dei punti fermi della politica dell'Unione Africana, addirittura della vecchia organizzazione dell'Unità Africana. E questo naturalmente è un aspetto che non va sottovalutato.
Molti osservatori politici dicono che probabilmente la secessione del sud del paese ha distrutto però il progetto di democratizzazione dell'intero paese. Vincenzo?
Rispetto a questo tema della democrazia e dei difficili compiti che la dirigenza sud-sudanese e il Sud Sudan in generale avranno, uno spunto interessante può essere la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Sud Sudan di un progetto di costituzione transitoria. Questo progetto di costituzione, che dovrà restare in vigore 4 anni, prevede prevede un rafforzamento dei poteri del Presidente ed è stato soggetto a molte critiche, sia per l'assenza nel concreto di elementi federali pur previsti nominalmente dalla Carta Fondamentale, sia soprattutto dalle critiche rispetto all'egemonia nel processo di elaborazione della Carta Fondamentale, egemonia che sarebbe stata esercitata dall'SPLM, il movimento politico che degli ex ribelli che governa il Sud Sudan. Ecco, proprio questo, un rapporto di un'organizzazione piuttosto nota, ma comunque uno tra tanti, International Crisis Group, diceva che appunto uno dei compiti fondamentali in un paese, lo diceva Padre Albanese poco fa, uno dei compiti fondamentali in un paese che ha conosciuto soprattutto la guerra è quella della creazione di una classe dirigente capace di portare avanti un discorso di apertura democratica e di partecipazione, quella partecipazione che abbiamo visto massiccia a gennaio durante il referendum per l'autodeterminazione, che tanto ha fatto sperare e fa sperare.
E allora chiudiamo appunto con un accenno di speranza sulla situazione dell'intero Sudan. Speriamo quindi che gli accordi di pace tra il nord e il sud non vengano messi a rischio. Io ringrazio Padre Giulio Albanese, fondatore dell'agenzia MIR, Vincenzo Giardina, esperto d'Africa, sempre per l'agenzia MISNA, e Alessandra Potenza per la scheda sulla regione di ABA. Da Emanuela Campanile è tutto.